Saluto, una buona settimana da parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che anche quest'oggi, questo lunedì 23 di febbraio, è con voi fino alle 12.30, fino alle notizie. Vi ricordo che potete scriverci al 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, una mail a diretta @popolarenetwork.it oppure potete, come sempre, scriverci anche in altri momenti sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare e alla nostra mail di trasmissione cult@radiopopolare.it. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, la rubrica dedicata al giallo, al noir, a tutto quello che ci sta intorno. Avremo in diretta Lella Costa, che debutta tra breve con Lisistrata al Teatro Carcano. Vi parleremo poi invece di arti visive insieme a Tiziana Ricci, con un'anticipazione di una mostra che sarà inaugurata il 25 febbraio negli spazi restaurati del Castello Sforzesco, un percorso ricco che rende omaggio a una delle figure più originali del panorama artistico italiano, poi scoprirete quale. Mentre nella prima parte, quindi fra pochissimo, ascoltiamo che cosa ha detto Simone Young, direttrice d'orchestra di lunga e provata non solo fama ma anche competenza wagneriana, che ha già diretto alla Scala più volte proprio Wagner ma anche altro, e che sarà tra i protagonisti, tra i musicisti protagonisti dell'esecuzione del Ring. Si sa, insomma, che la Scala dedicato all'anello del Nibelungo, al Ring, appunto, una serie di produzioni a partire dalle scorse stagioni fino al Götterdämmerung, che è andato in scena recentemente, e poi ci sarà appunto l'esecuzione integrale del Ring con diversi direttori d'orchestra. Ma sentiamo che cosa ha detto Simone Young proprio a proposito di come ha iniziato a fare musica. Glielo ha chiesto il sovrintendente Ortombina, il sovrintendente del teatro alla Scala. Sentiamo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera. Portaglia, prego.
Buonasera a tutti. Benvenuti. Lietissimo di vedervi così numerosi.
O in Europa?
In Sydney. Sydney era anche il mio primo posto, sono stato pianista e dopo direttore dell'orchestra con l'opera di Sydney, in quel bella casa di Sydney, e dopo 3 anni, ho cominciato molto giovane, e dopo 3 anni ho ricevuto quel stipendio per andare a Bayreuth per guardare il festival, e sono andata per la prima volta in Germania e ho trovato direttamente un posto a Colonia.
Ed è
era un posto come
pianista per 2 anni e già ho cominciato a dirigere anche lì Elisir d'amore, flauto magico, operette, balletti, tutte le cose, Rossini. E dopo ho lavorato con Barnboim a Bayreuth come sua assistente. Questo era per me l'inizio di dirigere Wagner, perché ho suonato molto Wagner, ho fatto le prove con i cantanti, tutto questo, ma a Bayreuth Daniel mi ha dato già le prove da dirigere e così ho cominciato veramente di conoscere la musica di Wagner molto più in un modo molto più intimo. Io sono un po', si dice in inglese, nerd. Io adoro archivi. Ho passato tante ore a Haus Wanfried a Bayreuth e negli archivi. E insieme anche dopo, quando 20 anni più tardi lui era mio assistente, è un po' le cose delle generazioni.
Come forse quando lei era a Colonia c'era James Conlon in quel periodo.
Sì, esatto. Sì. C'era James e dopo questo sono andato a Berlino per Daniel. E era un periodo in mia carriera molto fortunato, perché era l'inizio del tempo di Barnboim a Berlin e esistevano già tanti regie delle opere che lui voleva fare di nuove. Allora ho fatto l'ultima serie di Tristan, l'ultima serie del vecchio Meistersinger, l'ultima serie di Siegfried, tutte queste opere già con 34 anni. Allora sì, questa era una cosa molto fortunata per me, con questa orchestra a Berlino, Staatskapelle, con questi cantanti che hanno cantato anche a Bayreuth, è stato un periodo molto importante per me. E dopo questo ho cominciato già a dirigere Ring a Londra, a Vienna, in Amburgo, qui.
Ecco, qui sì. C'è una domanda che mi viene da fare e che poi voglio fare anche ad Alexander. Allora, io parto da me stesso e dalle persone della mia generazione. Io dell'anello dei Nibelunghi non ho imparato dell'esistenza quando sono arrivati a casa i dischi dei 78 giri del Ring, ma a scuola, alle medie, c'era il Risveglio Epico, che era una come si dice, un'antologia di letteratura, dove, siccome poi alle medie si studiava il latino, ma il greco non si studiava, quindi c'era una selezione dell'Odissea, una selezione dell'Iliade, poi c'era anche una selezione dell'Eneide, poi a Mantova l'Eneide naturalmente si cominciava dall'asilo, ma dopo arrivava il Medioevo, e nelle cose del Medioevo c'era il Cid, c'era la Divina Commedia e l'Anello del Nibelungo. Allora, io ricordo perfettamente la insegnante di lettere della prima media che mi insegna di Sigfrido, che uccide il drago e per diventare, che non lo può più ammazzare nessuno, fa il bagno nel drago, ma siccome nella foresta una foglia va sulla schiena e rimane un punto dove rimane. Questa cosa, io ho telefonato perché sono ancora in contatto con questa insegnante, lei non se lo ricordava più, e qua mi viene. Ma Wagner, questa storia che andiamo a sentire raccontata in questo caso da Wagner, e che comunque non siamo, attenzione, anche mi verrebbe da chiedere a Quentin Tarantino, quando fa raccontare la storia dei Nibelunghi fra questi due personaggi, e siamo nel 1850 più o meno, non credo che là si conoscesse Wagner. Quindi vuol dire, la domanda che mi faccio, che mi sono fatto è: ma questa leggenda l'abbiamo conosciuta grazie a Wagner o la conoscevamo prima? Io davo per scontato che naturalmente i tedeschi l'avessero imparato tutti insieme col latte materno, insieme alla lingua tedesca, e quindi sono andato da tutti i cantanti, ne avessi trovato uno, e ho detto: scusa, tu naturalmente l'anello del Nibelungo la storia la conoscevi prima di Wagner? Assolutamente no, nessuno. Ho lasciato per ultimo Siegfried, sperando che lui fosse quello che mi diceva, che mi confermava questa cosa, e invece no, anche lui. Poi Siegfried, il nostro Siegfried, è stato un cornista prima di essere un cantante, quindi mi ha raccontato di tutte le volte che ha suonato questo. Allora, dicevo, questa suggestione è qualche cosa che esiste, che è esistita anche prima di arrivare nella musica o no?
Allora, io sono incontrato con quella leggenda già dalle leggende del Norse, sì, perché l'istoria viene dall'Island, sì, dal Norvegia, e nella scuola a Sydney era molto classico, Iliad, Odissi, Latino, sì, Grande Latino, tutto questo, ma mai Ring. My Ring era solo mio interesse per sapere, per leggere tutto, sì, che ho letto tutte sì, le fonti, leggende, certo, e così ho cominciato a studiare il Ring. Ma posso dire che io non capisco come i miei colleghi, chi non ha suonato 20 anni o 10 anni al pianoforte la musica di Ring, come si impara un Ring dall'inizio, dal pagine chiaro. Io non so, sono più di 2000 pagine della musica, pagine di musica, quelle partiture, e per sapere veramente tutto che è nel un Ring c'è bisogno di una vita, certo, completa. A imparare questo dall'inizio, io non so come è possibile.
Sì. Ci sono altri direttori.
E allora, è un estratto della conversazione tra il sovrintendente del teatro alla Scala Ortombina, insomma grande affabulatore sempre nelle conferenze stampa, e la direttrice d'orchestra Simone Young. Perché parliamo ancora di Wagner alla Scala? Perché appunto, alla luce di un lungo percorso produttivo che ha visto l'esecuzione delle singole parti, delle singole opere componenti il Ring, nelle scorse stagioni, anche in questa, come dicevamo e come vi abbiamo raccontato con il Gotterdammerung, dopo 10 anni il Teatro alla Scala presenta il nuovo allestimento completo del Ring des Nibelungen di Richard Wagner, con la direzione appunto affidata a due maestri di fama. La volta scorsa sul Gotterdammerung vi abbiamo fatto ascoltare la voce di Alexander Soddi, che sarà l'altro maestro che si alternerà con Simone Young, che avete appena sentito. La regia di tutto il Ring è di David McVicar, uno dei nomi più autorevoli del panorama registico internazionale. Quali sono le date che vedono nel cast Michael Folle, che sarà Wotan, Camilla Nylund come Brunhilde, Klaus Florian Vogt come Siegfried, che era il Siegfried a cui faceva riferimento Ortombina? Tutto questo accadrà al Teatro alla Scala dal 1 al 7 marzo sotto la direzione di Alexander Soddi, dal 10 al 15 marzo sotto la direzione di Simone Young, che avete appena sentito.
Oh,
Il tempo di dirvi che a partire da quest'oggi nelle trasmissioni di Radio Popolare ci saranno delle visite, insomma verranno diversi colleghi a cominciare da Massimo Bacchetta, ma soprattutto lui, a raccontare di un'iniziativa che questa settimana vi chiede di risintonizzare il vostro abbonamento a Radio Popolare. Cosa vuol dire risintonizzarlo? Vuol dire che per coloro che sono abbonati magari anche da tanto tempo con la quota base, che da molti anni ormai è quella di 90 euro, sono 25 anni che non la ritocchiamo noi, al contrario di molte altre realtà. E allora il ritocco che vi chiediamo in quest'anno, che è un po' intitolato 50-50, cioè i 50 anni che stiamo compiendo e quelli che affronteremo nel nostro futuro, speriamo appunto di averne altri 50 davanti, soprattutto grazie a voi, è un ritocco dalla quota dei 90 euro o dei 100 euro se l'avete ritoccata recentemente a 107,6. È una quota simbolica, ovviamente, e è chiaro che ascoltatrici e ascoltatori di Cult, per esempio, hanno già capito il perché. 107,6 è la nostra storica frequenza ed è un modo per ritoccare l'abbonamento, se volete, in una maniera che forse molti e molte di voi possono fare, chi non può naturalmente lo ringraziamo comunque per il sostegno che ci dà, ma questo ritocco per noi significa molto. E allora per farlo è come sempre sufficiente scrivere ad abbonamenti@radiopopolare.it indicando l'intenzione di ritoccare il proprio abbonamento. Questa cosa ovviamente dà la possibilità di farlo parlando con la nostra segreteria. Se invece volete farlo direttamente online, andate sul sito Radio Popolare, sostienici, e poi troverete la sezione ritocco dove appare chiaro il percorso da seguire per ritoccarci anche noi, sì, a 107,6 il vostro abbonamento. Questa cosa ve la racconteranno spesso nel corso di questa settimana, chiamiamolo abbonaggio soft perché in realtà si rivolge a chi è già abbonato, naturalmente la possibilità di abbonarsi invece esiste sempre, tutti i giorni dell'anno. Dunque, dopo questo annuncio importante che sentirete spesso ripetuto in questa settimana, vi diamo un'anticipazione di una mostra che verrà inaugurata mercoledì 25 febbraio negli spazi restaurati del Castello Sforzesco di Vigevano. Un percorso ricco che rende omaggio a una delle figure più originali del panorama artistico italiano, Regina Cassolo. Il servizio di Tiziana Ricci, che ha intervistato in proposito Stefania Bossi e Michele Tavola. Sentiamo.
L'8 marzo e c'è un'attenzione particolare per i talenti delle donne, e a noi comunque fa piacere perché stiamo a parlare di una mostra che si aprirà nei prossimi giorni, Regina sperimentatrice geniale. Allora, una mostra che verrà ospitata al Museo Archeologico Nazionale della Lomellina, il Manlo, che è in un bellissimo castello che è il Castello Sforzesco di Vigevano. Noi abbiamo con noi la direttrice Stefania Bossi, che ha curato la mostra, con Michele Tavola, storico dell'arte, nostro collaboratore storico. Allora, cominciamo con la direttrice Stefania Bossi. Questo progetto come nasce?
Buongiorno. Allora, questo progetto nasce dal 2023, una collaborazione di lunga data con la proprietà di questo nucleo straordinario di 108 opere, di cui 41 sculture e 67 tra disegni e collage, di proprietà del comune di Medere, in provincia di Pavia, che ci ha fatto un lascito, un deposito gratuito, pluriannale.
Medere, che è il comune di nascita di Regina, no?
Esattamente, Regina Cassolo. Il comune di nascita, bravissima. E quindi noi abbiamo preso in carico queste opere, le abbiamo studiate, restaurate, e oggi, cioè appunto dal 25 febbraio in avanti, le esponiamo per la prima volta, apriamo al pubblico tutto un intero piano dedicato proprio a questa straordinaria artista.
Tra l'altro mi pare che ci sia stato un restauro, una ristrutturazione recente.
Esattamente, con questo diciamo allestimento, questa inaugurazione, noi in realtà inauguriamo l'esito di un grande lavoro di squadra di tutta la Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia, che è l'ente ministeriale che gestisce questo e altre 12 realtà nel territorio lombardo. Perché abbiamo realizzato un nuovo ingresso al museo, più accessibile, visitabile e accogliente, e abbiamo aperto per la prima volta al pubblico l'intero primo piano, quindi più di 400 metri quadri, andando a raddoppiare gli spazi espositivi del museo.
Bene, quindi diciamo lo aprite con questo evento bello, in grande, mi viene da dire, perché lei è una delle artiste più prestigiose. Siete riuscite a ottenere prestiti?
Siamo riusciti a ottenere prestiti, di cui il ritratto, che costituisce un po' l'anteprima dell'esposizione, è fatto dal marito, anch'esso artista, un pittore, Luigi Bracchi, alla moglie in età giovanile, e quindi che restituisce anche diciamo un'immagine un po' più privata di Regina, e poi tramite la Biblioteca Comunale di Tirano, che ci ha prestato parte dei volumi della biblioteca personale di Bracchi, appunto, e Regina Cassolo, che è stata donata dal marito Bracchi alla sua morte proprio al comune di Tirano.
Di chi è stata l'idea di fare una mostra, di rendere omaggio a Regina Cassolo?
Allora, diciamo che questo allestimento, che oltre ai tre curatori, perché oltre a me, al dottor Tavola, c'è anche la dottoressa Valentina Cane, funzionaria storica dell'arte, sempre della Direzione Regionale Musei Lombardia, eravamo supportati da un comitato scientifico istituito appunto per l'occasione eccezionale, che vede al suo interno i tre più grandi studiosi di Regina degli ultimi due decenni, che sono Paolo Campiglio, Chiara Gatti e Lorenzo Giusti. Per noi è stato per questa occasione la possibilità, l'opportunità di continuare questa riscoperta e doverosa riscoperta critica dell'artista avviata proprio da loro. E la persona che ha dato avvio, l'ha dato l'abbrivio di questo grande progetto culturale di ampio respiro, è stata la già direttrice appunto della Direzione Regionale Musei Lombardia, la dottoressa Emanuela D'Afra, che ha colto un'occasione del rientro delle opere dalla GAMEC di Bergamo al comune proprietario, per poter dare ancora maggior visibilità a queste opere, che diversamente non avrebbero appunto avuto, forse per ancora qualche anno, la meritata valorizzazione.
Allora, grande merito alla dottoressa D'Afra, che noi abbiamo conosciuto bene quando si occupava del Cenacolo a Brera, alla Carrà, e poi alla Direzione Regionale dei Musei. Allora mi dà il là per parlare con Michele Tavola di quest'artista.
Assolutamente, quindi adesso il collega le parlerà di Regina.
Pronto? Eccomi. Michele?
Eccomi.
Chi era Regina Cassolo?
Regina Cassolo è stata una delle più grandi scultrici italiane del Novecento, è stata una grande futurista, è stata una grande sperimentatrice. È stata, come molte donne che si sono dedicate all'arte, ingiustamente dimenticata, e in tempi recenti, grazie alla mostra di Bergamo e poi a un'esposizione al Pompidou di Parigi, finalmente riportata sotto i riflettori come merita.
Senti, mi pare, se non sbaglio, la prima che le ha dato luce è stata Lea Vergine con la mostra All'altra metà dell'avanguardia nel 1980 a Palazzo Reale.
Bravissima, Titi, tu sempre preparatissima. E il titolo del nostro allestimento, Regina, sperimentatrice geniale, è proprio preso in prestito da un'espressione di Lea Vergine di quella mostra, che parlava delle grandi artiste attive nella prima metà del Novecento e le denominava, quelle da lei scelte e presentate in quella mostra rimasta storica, come sperimentatrici geniali. Regina era una di queste.
Quindi
sulle orme di Lea Vergine.
Ecco, dicevi grande scultrice, se dovessi descrivere il suo lavoro, il suo talento, cosa ci diresti?
Una continua sperimentazione alla ricerca di forme pure, di forme essenziali, che parte dalla competenza assoluta tecnica, primi tentativi di sapore ancora accademico, fino all'astrazione più radicale. Percorso lungo un secolo.
Lungo secolo. Senti, lei si è dedicata molto anche al disegno, no? Che rapporto aveva il disegno con la sua scultura?
Il disegno era fondamentale, era il primo tentativo di mettere le idee che sarebbero poi diventate forme plastiche. La carta è un supporto dal quale lei parte per arrivare poi alla terza dimensione. In mostra abbiamo una, in esposizione abbiamo una sessantina di disegni, tutti degli anni 40, che vengono dai suoi taccuini. Quando lei e il marito scappano da Milano, sfollano durante la Seconda Guerra Mondiale, scopre la natura, riempie pagine e pagine di foglie e fiori, ma che vengono ridotte quasi a figure geometriche, a forme essenziali, a forme sintetiche, che sono il presupposto per le sue sculture cosiddette concrete, astratte, della fine degli anni 40 e degli anni 50, quando aderirà al movimento per l'arte concreta.
Ah, ecco, infatti. Ma lei è stata una delle poche donne del futurismo, giusto?
È stata una delle poche donne del futurismo ed è stata partecipe del movimento soprattutto negli anni 30. E negli anni 30 le opere futuriste sono fatte soprattutto con l'alluminio, un materiale leggero, aereo, che dà vita a quella che è la aeroscultura di Regina, che fa un po' il corrispettivo dell'aeropittura di Tullio Crali, di Gerardo Dottori, di Fortunato De Pero e di altri artisti futuristi ben noti.
Mi fermerei qui, Michele, se vuoi aggiungere qualcosa?
No, direi che abbiamo detto tutto, soddisfattissimo.
Sì. Va bene, mi fermo allora.
Allora si ferma Tiziana Ricci, che ringraziamo per questo servizio, e vi diamo un'anticipazione, anzi ve l'abbiamo appena data, della mostra che sarà inaugurata mercoledì prossimo, il 25 di febbraio, negli spazi restaurati del Castello Sforzesco di Vigevano, un percorso ricco che rende omaggio appunto a una delle grandi protagoniste del panorama artistico italiano, Regina Cassolo. E fra poco noi abbiamo la pubblicità, ritorniamo tra breve con tanti argomenti e voci. Bentornate e bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30, fino alle notizie delle 12.30. Rientriamo con un imminente debutto. Il prossimo 24 di febbraio, domani, va in scena al Teatro Carcano, che è un po' la sua casa, visto che sono coinvolti in questo spettacolo di cui stiamo per parlarvi due delle condirettrici del teatro stesso, che hanno collaborato su un titolo assai importante, non solo per la storia del teatro, ma direi per la nostra attualità. Lisistrata, per la regia di Serena Sinigaglia, con Lella Costa, arriva finalmente al Teatro Carcano, appunto da domani fino al 1° marzo. E Lella Costa è collegata con noi con tutto quello che ha da fare. Buongiorno. Buongiorno Lella. Ecco, forse ti sentiamo adesso. Pronto? Niente, non riusciamo a sentire Lella Costa, ci domandiamo perché. A questo punto ritorno, faccio ritornare in audio Sanfa e provo a recuperarla. Vediamo se adesso riusciamo a collegarci con Lella Costa. Lella?
Sì, sono,
ecco.
Sono stati degli agguati fascisti che ci hanno impedito.
Sono assolutamente sicura che è così, l'ho pensato immediatamente anch'io, ma noi siamo più forti.
Certo, non ci spostiamo quel tanto per ribeccare il segnale che ce n'è andato.
Allora, dicevamo, adesso ho già fatto l'introduzione, non te la ripropino, ma dicevamo grazie a Lella Costa con tutto quello che avrà da fare prima del debutto di domani. Insomma.
No, in realtà no, grazie a voi, perché per me, cioè, che le mie priorità sono molto chiare, quindi poter avere un momento privilegiato con te, con la radio e con i nostri ascoltatrici e ascoltatori che portano il cuore per tanti motivi, non è certo un obbligo, anzi. E poi comunque lo spettacolo viene da una quindicina ormai,
sì,
più di repliche di rodaggio che sono state straordinarie, soprattutto che a Bergamo abbiamo fatto 9 repliche, 9.000 spettatori, che sono tanta roba, e quindi siamo veramente molto nati. Di saldezza e le reazioni del pubblico che ci dicono tanto sul lavoro che stiamo facendo.
Tra l'altro, appunto, esperienze anche, no, in luoghi iconici che sono state veramente premiate da grande entusiasmo, una reazione molto calda, no, del pubblico.
Sì, tra l'altro con un percorso, la sua versione, come dice, abbiamo fatto una versione outdoor a Siracusa, al Teatro Greco, adesso stiamo facendo quella indoor, invernale. A Siracusa eravamo una quarantina sul palco, adesso siamo sui 7, quindi abbiamo un escamotage per riuscire a mettere in scena la commedia di Aristofane com'è, con una serie di incursioni, o se volete diciamo escursioni dichiarate, ma non tanto nell'attualità che ce ne frega poco, ma con questa sensazione veramente di spalle, sia cambiata la sostanza.
Sì. Lella, ti devo chiedere, perdonami, ti interrompo un secondo, perché ti devo chiedere di spostarti leggermente, perché effettivamente ogni tanto il segnale ci lascia.
Non so più dove spostarmi, aspetta, vediamo se qui va meglio.
Qui va molto meglio, mi sembra.
Ah, perfetto.
Dicevamo, non è cambiata la sostanza.
No, non è cambiata la sostanza, e forse vale ancora di più questa intuizione straordinaria di un signore che 2500 anni fa si chiamava Aristofane, che non aveva alcuna considerazione per le donne, nel senso che la società ateniese dell'epoca proprio le donne non le considerava, e scrive una commedia in cui la soluzione della guerra, che lui considerava un affronto all'intelligenza prima ancora che all'umanità, viene lasciata al punto di vista femminile. Cioè, è veramente, se poi pensi che Lisistrata e tutti i personaggi femminili allora erano interpretati da uomini, è veramente un salto mortale quadruplo, no? Però la forza di quell'intuizione lì, la forza dell'intuizione dello sciopero del sesso, che oggi forse leggiamo di più come un negarsi alle relazioni, no? Che è quello che riesce a convincere questi dementi a smetterla di combattere, certo è una favola, d'accordo, però ha una potenza e una presa che a noi, come dire, ci fa gioco, perché l'avremmo comunque portata in scena, ma l'idea che le guerre si siano così moltiplicate e così avvicinate a noi, nonostante tutta quella che chiamiamo evoluzione della specie, da una parte appunto ti fa cascare le braccia, dall'altra ti porta a voler ancora di più lottare, ecco.
Serena Sinigaglia ha scritto nelle sue note di regia che questa, che è considerata una commedia, in realtà è qualcosa di terribilmente serio. In parte tu stessa, quello che ci hai appena detto, ce lo confermi, ma chiedo invece il meccanismo della commedia classica, come l'avete sfruttato?
Allora, Serena ha fatto un lavoro straordinario proprio di lettura innanzitutto del testo, per cui tutte le parti tranne quella di Lisistrata sono scritte in originale nel greco di Aristofane con i versi della commedia, sì. Quindi con lo stile della commedia. Lisistrata parla come i personaggi della tragedia, quindi questo dà un'impostazione a tutto molto molto diversa. Serena ha reso questa cosa intanto imponendo a me, che non sarei mai ferma sul palcoscenico, una ieraticità e una diversità, per cui io soffro moltissimo, mi sento un merluzzo, ma ha ragione lei in questo meraviglioso abito arancione, perché intorno a me ci sono le beghe, le robe, i litigi, queste vecchie che sono fantastici, i miei colleghi sono meravigliosi, e quindi lei mantiene la barra dritta, perché è quella che ha avuto l'idea e la visione, e quindi lei ha reso molto questa differenza con, per esempio, una disposizione scenica degli attori che ricorda molto la tragedia, cioè le corrispondenze, le simmetrie, se questa va qui, quest'altra va qua, è una regia molto curata, molto attenta, molto scrupolosa, come è Serena Sinigaglia, e quindi riesce, senza nulla togliere, perché poi è veramente una commedia che fa tanto ridere, ma tanto ridere, e però senza che diventi, come posso dire, inverosimile o velleitario o addirittura patetico, no? A volte vuole fare le robe serie dentro alla commedia, invece no, perché è la commedia che nasce da un presupposto molto serio, e cioè basta con la guerra, e cioè questa famosa metafora della tessitura con cui Lisistrata risponde a chi le chiede: ma come pensate di cavarvela? E siete delle ingenue, e lei dice: ma magari foste stati meno ingenui voi, lo trovavate da soli, certo. Il filo del buon governo, perché l'equazione di Aristofane è: la guerra nasce dal mal governo.
Come non trovare degli addentellati al presente, sono quasi, no? Cioè, sono un gioco troppo facile.
Non vale neanche la pena citarli, no? Cioè, vengono fuori da sé. Oltretutto ci abbiamo aggiunto, proprio perché, per spiegare il fatto che siamo in 7 in scena in cui io faccio Lisistrata e gli altri giocano con tutti gli altri protagonisti che non ci possono essere come altri attori, facciamo una premessa noi eravamo là il giorno della pace in Sparta per celebrare quell'anniversario. Allora noi abbiamo fatto un giuramento che avremmo riportato in scena, quindi raccontato, celebrato la presa dell'Acropoli, la vittoria delle donne, finendo la pace non avesse trionfato su tutti i conflitti del mondo. Lunga pausa, siamo qui da 2500 anni, e nel frattempo è un elenco polifonico delle guerre, le guerre puniche alla guerra in Ucraina, che lei ha fatto, perché il mondo è una storia di guerre.
È proprio vero, in questo momento sulle parole guerra i fascisti hanno nuovamente attuato un disturbo sul segnale, ma noi abbiamo capito quello che tu ci hai detto. Invece ti faccio l'ultima domanda, ed è una domanda anche un po' estemporanea, e se vuoi...
sul Festival di Sanremo?
No, sopravviveremo anche a quello, spero, insomma, come a tutto il resto, ma no, la mia domanda era intanto bene che ci sia Lisistrata come possibilità, insomma, di sopravvivere al Festival di Sanremo molto, molto bene, facendo qualcos'altro, ma non è quello che volevo chiederti se Lisistrata, che soprattutto intesa come la intendiamo, insomma, ai giorni nostri, rappresenta anche la grande speranza che le donne possano in qualche maniera mostrare un'altra via, un altro modo, vale ancora allo stesso modo? Perché io mi guardo intorno e vedo tante donne innamorate della guerra. No, Adesso su questa la parola guerra evidentemente non piace a chi ci disturba, provo a richiamare Lella Costa perché è saltata di nuovo, volevo finire questo discorso. Fra un attimo. When I pull up to your bumper, girl, you don't know what I come for, girl. Pull up to my bumper, baby. Vodafone. Don't be lazy. Put your back in this wine. Baby, come catch this wine. Maybe it won't be easy. Maybe it won't come fast. Maybe it's a little bit spicy. Baby, it's built to last. You say that love is overrated. You don't have patience. Maybe I'll change your mind, 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 mind. Maybe I'll change your mind, 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 mind. Maybe I'll change your mind. Catch this wine, 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 wine. Baby, come catch this wine, 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 wine. Maybe it won't come easy, maybe it won't be fast. Maybe it's a little bit spicy, but baby, it's built to last. Say that love is overrated.
Overrated.
But don't have patience.
Cool.
Maybe I'll change your mind, 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 mind. Maybe I'll change your mind, mind, mind. Eccoci, ci salutiamo, stavamo dicendoci nella nostra terza telefonata, Lella Costa ed io.
Sono veramente mortificata, mi scuso.
No, ma sono le forze del male.
Non è colpa mia, ecco.
Sono le forze del male e come ripeto, noi saremo più forti sia del Festival di Sanremo che delle forze del male, ma la domanda, intanto che c'è la linea, era molto semplice. Le donne come speranza per una via diversa che non sia la guerra, io però vedo tante donne innamorate della guerra, come la mettiamo?
Ma allora, intanto credo che si tratti non tanto di pensare in termini di donne e uomini, ma di maschile e femminile. L'approccio testosteronico al mondo, che è quello che ha governato il mondo, convince o costringe a volte le donne che vogliono accedere al potere in quel mondo ad accettarne totalmente i parametri e le modalità, no? Quando si sente dire ma le donne quando raggiungono il potere sono persino peggio degli uomini, non è che sono persino peggio, devono per forza, finché non ci sarà un capovolgimento di sguardo, che è quello che Aristofane proponeva 2500 anni fa, finché il mondo è pensato al maschile, quello è. Noi proviamo a suggerire che ci possa essere un altro modo e un altro mondo.
Allora, grazie Lella, ce l'abbiamo fatta e si sentiva benissimo, quindi abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Grazie davvero anche per la pazienza e noi vi ricordiamo che da domani fino al 1° marzo non perdetevi l'Isistrata con Lella Costa e un cast che cito brevemente perché insomma sono tutti,
certo,
oltre che amici, bravissimi. Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Pilar Perez Aspa, Giorgia Senesi, Irene Serini. Le scene sono anche stavolta di Maria Spazzi e poi ci sono i costumi di Gianluca Sbicca, le musiche di Filippo Del Corno, Sandra Zoccolana ha dato la sua consulenza musicale e ricordo che l'adattamento è firmato, oltre che da Serena Sinigaglia, anche da Emanuele Aldrovandi, grande, pur se ancora molto giovane, drammaturgo. Quindi grazie davvero a Lella Costa.
Grazie a te, grazie a voi per la pazienza, mi scuso per gli inconvenienti.
E ci vediamo questa settimana, ciao, a
ci
presto.
Ci vediamo, vi aspettiamo, grazie, grazie, un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao. Allora, rispondo a Paola che oltre a fare tanti complimenti ha fatto qualcosa di molto bello, ha ritoccato il suo abbonamento a 120 euro. Noi, come sapete, questa settimana vi chiediamo di risintonizzarlo a 107,6. Lei ha fatto di più, l'ha ritoccato a 120 euro e vuole essere sicura che sia andato a buon fine il suo procedimento di ritocco. Non devi ricevere una mail di conferma, ma per essere certissima che tutto sia andato a buon fine, dato che hai fatto 30, fai anche 31, scrivi ad abbonamenti@radiopopolare.it, ma comunque andrò io in segreteria a chiedere se l'abbonamento è andato a buon fine. Però il modo migliore è scrivere direttamente appunto alla segreteria abbonamenti@radiopopolare.it dicendo: è arrivato il mio ritocco. Grazie ancora Paola davvero dell'ascolto e del sostegno e anche dei complimenti. Brigitte Calls Me Baby, I Dance With Another, e in questa settimana che comincia proprio quest'oggi io torno a ricordarvi la serata questa sera in auditorium Demetrio Stratos. Ragazzi, dobbiamo un po' ridere anche di noi, lo facciamo con il consueto appuntamento di fine mese del suggeritore Night Live nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare con la stand-up comedy. Ci sarà un'altra serata con Dan Battista a fare l'MC, io però lo disturberò, lo criticherò come faccio tutte le sere, che viene a trovarci, insomma tutte le volte che c'è la stand-up comedy, e poi ci saranno come sempre tre comici e comiche che si alterneranno sul palco del nostro auditorium, ovvero Giulia Pacchioli, che ormai è diventata una presenza costante della stand-up comedy e noi le vogliamo molto bene perché tra l'altro è anche una nostra ascoltatrice e sostenitrice, Marco Montrone e Cristina Di Girolamo. E come sempre ci sarà la musica live di artisti che noi vorremmo contribuire a far conoscere perché spesso sono giovanissimi o sono a lavori d'esordio. È il caso della musica di Lumen, una giovane cantautrice che scoprirete venendo in auditorium questa sera. prenotazioni@radiopopolare.it se volete assicurarvi un posto, ma ricordatevi che noi apriamo i cancelli gialli alle 21 e scendendo la rampa ci troverete con sempre un bicchiere da offrirvi per fare un brindisi prima dell'inizio della diretta che inizia alle 21.30. Dunque vi aspettiamo numerose, numerosi per il suggeritore Night Live stand-up comedy o stand-out comedy, come dicono appunto i nostri amici comedians. Con questo annuncio invece noi siamo arrivati all'appuntamento con Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Devo dirvi che ogni volta che ricevo una novità ad Elfi, dedicata a Simenon, rimango sorpreso della grande forza dei romanzi duri scritti dallo scrittore belga. Questa settimana mi è arrivato La Vecchia ed è un libro davvero sorprendente. E comincia così. Il commissario di polizia si fermò un istante nell'androne, freddo e umido, quanto una cantina, diede un'occhiata all'orologio e scrollò il cappotto facendo cadere gocce di neve sciolta che si allargarono sul pavimento come su una carta assorbente. Erano le 11:05 del mattino. La prima volta che si era presentato, alle 9:30, la portinaia, ancora giovane, quasi graziosa, che occupava una confortevole guardiola, non si era lasciata impressionare dalla qualifica né dai modi gentili che mostrava nei suoi confronti. E gli aveva risposto con una certa stizza: «Non sarà mica venuto ad arrestare la signorina, ma neanche per sogno, figuriamoci. Se perché la sua auto è stata davvero ritrovata Dio sa dove. Ma no, niente del genere. A dire il vero, sono qui in veste informale. Si dà il caso che forse la signorina Emel potrebbe essere in grado di darmi un'informazione e magari, chissà, aiutarmi». Senza arrestare il ronzio dell'aspirapolvere elettrico, la portinaia gli aveva lanciato uno sguardo ironico. «In tal caso non le consiglio di disturbarla a quest'ora. Non si alza mai prima delle 11, spesso e volentieri anche alle 2 o alle 3 del pomeriggio». Era dunque la sua seconda visita e prima di spingersi oltre ripulì il cappello dai goccioloni d'acqua sporca che lo ricoprivano, se lo rimise in testa, batté il piede destro, poi il sinistro, per scuotere via la neve sciolta, lasciando una larga chiazza umida sul pavimento. Attraverso la porta a vetri, la portinaia, in abito nero e grembiule bianco, lo guardava fare con indifferenza, senza incoraggiarlo né scoraggiarlo. Sulla sinistra dell'androne partiva una scala, un'altra sulla destra, entrambe con una ringhiera di ferro battuto, a donna di un pomolo d'ottone, e in fondo, in un cortile, dove si scorgevano gli scalini d'ingresso di un vetusto palazzetto mobiliare, qualche fiocco di neve rimaneva intatto tra i ciottoli sul selciato. Non sapendo da che parte andare, il commissario tornò sui suoi passi e la portinaia, che non l'aveva certo perso d'occhio, aprì appena la porta per dirgli con condiscendenza: «Scala sinistra, quinto piano». Non chiese nemmeno se fosse e se ci fosse un ascensore. Era improbabile. I vecchi palazzi dell'Île Saint-Louis, per lo più d'epoca, non si prestavano all'installazione di quegli ingombranti apparecchi e alcuni dei proprietari li avrebbero reagito sdegnati a solo sentirne parlare. Così il commissario cominciò a salire lentamente, senza avvertire nessun rumore dietro le porte intagliate, e soltanto, a partire dal terzo piano, si aiutò reggendosi alla ringhiera. Arrivato al quinto, riprese fiato, prima di suonare il campanello, e restò lì immobile. L'attesa gli sembrò lunga. Guardò un'altra volta l'orologio. Stava per suonare di nuovo, quando sentì un fruscio. Poi ci fu una pausa e infine lo scatto di una serratura ben oliata. La porta si aprì non più di una ventina di centimetri. Una domestica vestita di bianco e di nero, al pari della portinaia, bassa e tracagnotta, lo fissava in silenzio, pressappoco con lo stesso atteggiamento dell'altra di sotto, come se l'aspetto del visitatore fosse sconveniente. E dire che il commissario era vestito abbastanza bene, e se non con eleganza, non le si poteva certo scambiare per un ufficiale giudiziario o per un piazzista di aspirapolvere o di enciclopedie. Un commissario che è salito in cima alle scale e sta per entrare in un appartamento, cosa troverà dall'altra parte della storia? Cosa troverà dall'altra parte della porta? Cosa gli accadrà tra le pagine della vecchia di George Simenon, appena pubblicato da Delphi? Per scoprirlo vi toccherà leggere quel libro e aprire quella porta. Attenzione, le verità che potreste scoprire potrebbero essere sconvolgenti.
E allora grazie a Luca Crovi, che deve aver avuto qualche piccola vicissitudine durante la registrazione del suo Giallo Crovi, che però noi apprezziamo sempre moltissimo, con le segnalazioni di Giallo e Noir e tutto quello che ci sta intorno. Manca un minuto alla pubblicità e poi alle notizie di Radio Popolare delle 12:30. Noi vi raccontiamo un paio di cose che riguardano la giornata di quest'oggi, che sarà Sergei Krylov a sostituire Janine Jansen al violino insieme a Fabio Luisi sul podio della Filarmonica della Scala per il concerto di questa sera, di cui vi avevamo parlato a proposito delle prove aperte che hanno determinato un ricavato che andrà appunto a una associazione per il rientro scolastico e la lotta all'abbandono scolastico. Vi ricordiamo anche un altro appuntamento musicale questa sera, perché alle serate musicali arriva il pianista Mikhail Lidsky. Sarà proprio lui il pianista che si esibirà in Sala Verdi al Conservatorio quest'oggi nel cartellone 2026 delle serate musicali. Come sempre, lunedì è molto dedicato alla musica classica. Questi due degli appuntamenti di quest'oggi, e poi noi naturalmente ritorniamo domani per raccontarvene degli altri con Cult. Ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, ma adesso davvero è il momento di dare la linea alla redazione notizie per il 12.30. A risentirci da Ira Rubini. Tutate, 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 tutate.